Sera lottiamo con Cristo. E questo è un po' il titolo che ho dato a queste riflessioni di Seconda Timoteo, capitolo 1, capitolo 2, da versetto 1 a 4. Seconda Timoteo, capitolo 2, da versetti 1 a 4. Lo stesso principio, concetto, Paolo lo dà sempre scrivendo al suo giovane collaboratore Timoteo in Prima Timoteo 1, 18 e capitolo 6, versetto 12. Allora, leggiamo, poi entriamo in merito a queste riflessioni. Dice qui Paolo a Timoteo, a un certo punto dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche agli altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Fin qui la nostra lettura. Quindi che il Signore benedica la sua parola. Ebbene, qui, come dicevo prima, è l'apostolo Paolo che scrive al suo collaboratore, e come anche lo chiama, figlio mio. È molto bello questo modo affettivo che Paolo aveva verso i suoi fratelli, giovani fratelli e collaboratori. E a un certo punto noi vediamo che l'apostolo Paolo scrive a questo suo giovane Timoteo. È molto bello che dice proprio: come un buon soldato di Cristo Gesù. È bello questo, che come la parola di Dio ci fa capire delle verità spirituali spesso attraverso delle parabole, delle similitudini, come abbiamo detto anche già l'altra volta, degli esempi, dei modelli, e fa anche dei paragoni altrimenti difficili da comprendere. E come in questa epistola Paolo scrive proprio a Timoteo, lo fa attraverso questo avverbio e congiunzione come. E quindi prende a prestito il soldato di Cristo Gesù, un buon soldato di Cristo Gesù, cioè la qualità o l'eccellenza del soldato. Come dicevo in Prima Timoteo 1, 18 e 6, 12, Paolo dice: combatti il buon combattimento, o battaglia o guerra. Ebbene, ho voluto, diciamo così, sviluppare queste riflessioni in tre punti. Il primo punto è: quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù? Il secondo punto: per essere un buon soldato di Cristo Gesù e quindi sopportare le sofferenze, cosa dobbiamo fare? Il terzo punto: quali sono i risultati di chi ha scelto di essere un buon soldato di Cristo Gesù? Vado velocemente dicendo qualcosa sul primo punto, proprio per brevità di tempo. Quindi abbiamo visto: quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù? Abbiamo anche letto: nei momenti difficili, è vero, ma non solo nei momenti difficili. Abbiamo detto: quando uno sopporta questi momenti difficili, anche tu le sofferenze, e lì si vede, lì un po' la prova del 9, no? Nel vedere se uno sopporta le sofferenze, ci sono diverse indicazioni nella parola di Dio intorno a questo. Ma sappiamo, un buon soldato di Cristo Gesù è una persona, o fare il militare, andare in guerra, è qualcosa che comporta rischio. Abbiamo ricordato l'altra volta, e i rischi sono tanti, e la parola di Dio ci fa vedere che l'Evangelo vuol dire andare in guerra, e quindi vuol dire rischiare. Abbiamo ricordato che c'è una differenza fra essere un soldato di questo mondo, come diversi di noi hanno avuto modo di fare, come me, come anche in mezzo a noi, come Ernesto e Giuseppe, sono dei militari, dei soldati, ma il soldato che, per dire, abbiamo fatto noi, praticamente comportava non ad andare in guerra, ma a una probabile guerra, mentre l'Evangelo, essere un buon soldato di Cristo Gesù, vuol dire non una probabile guerra, ma una guerra 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, e così via. E quindi comporta, come dicevo, dei rischi. Infatti Gesù nel Vangelo di Matteo dice: io non sono venuto a mettere pace, ma a mettere spada, cioè guerra. Quindi Gesù ha avvisato i suoi discepoli, ha avvisato e ci mette proprio davanti a una realtà che lui non è venuto a mettere pace, ma a mettere guerra, quindi a mettere spada, cioè a mettere guerra. Quindi il Signore, vede, la parola di Dio non ci inganna, ma ci fa vedere in che campo il Signore ci ha messo e ci dà anche, come sappiamo, le armi per poter affrontare la guerra. Poi, quando riguarda il sopportare la sofferenza, sappiamo che Gesù è l'esempio per eccellenza, il fatto di sopportare le sofferenze. Ho voluto ricordare Ebrei 12, versetto 2 e 3, dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, quindi la sofferenza, ma non tanto per sopportarla, ma dice per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi lo scopo per cui Gesù ha sopportato le sofferenze, lui ha visto chi, che cosa, noi, la nostra salvezza, è vero. E lo scopo anche del buon soldato è quello di conquista d'anime. Quindi ha ragione per cui anche il buon soldato deve sopportare le sofferenze, anche per questo, per la conquista delle anime. Il secondo punto, dico il primo punto, diciamo, della seconda parte, per essere dei buoni soldati di Cristo Gesù e quindi sopportare le sofferenze, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo porre delle domande, è vero. Il Signore ci mette anche un suo bagaglio, ci vuole insegnare, ci vuole proprio ammaestrare per essere dei buoni soldati di Cristo Gesù. E abbiamo letto proprio nel versetto 1, quando dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Ci sono quindi tre azioni da compiere. La prima azione è proprio questa, quella di fortificarci. La seconda azione è quella di piacere a colui che ci ha arruolati. La terza azione, vedremo anche dopo, è quella di non immischiarci in faccende della vita civile. Abbiamo, dico anche questo velocemente, questa prima azione che noi, il buon soldato di Cristo, deve compiere, che noi dobbiamo compiere, no? Abbiamo letto in che cosa si deve fortificare? Nella grazia che è in Cristo Gesù. Non è un consiglio, non è, diciamo, sì, proprio un consiglio, ma è un comando, è un ordine. E ho notato l'altra volta che non lo dice all'ultimo, ma lo dice proprio all'inizio. Per questo è molto importante. E quindi quello di fortificarci, noi vediamo oggi come nel passato, soprattutto nel mondo, cosa facevano per fortificare le città, i castelli? Cosa facevano? Facevano delle mura molto spesse, alte, proprio perché il nemico non potesse, diciamo, conquistare quella città, quella nazione o quel castello, praticamente. E quindi con molta vedutezza lo facevano. Quanto più noi credenti, fratelli e sorelle, dobbiamo essere veduti, quello di fortificarci. A volte noi prendiamo la vita cristiana con molta, molta leggerezza, è vero. E quindi abbiamo visto che fortificarci in che cosa? Attraverso chi? Nella grazia che è in Cristo Gesù. Abbiamo ricordato l'altra volta Efesini 6, capitolo 6, versetto 10 e 11, Paolo dice agli Efesini, dice: fortificatevi nella grazia, scusate, quando parla della completa armatura di Dio, dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quindi, quale potenza? La parola di Dio. Ecco, questo era quello in cui noi dobbiamo fortificarci. Abbiamo visto un po' di esempi l'altra volta, ma ci sono delle registrazioni, quindi non voglio dilungarmi su questo. La seconda azione, che vedremo in modo più approfondito questa sera, e anche il terzo punto, o la terza azione, è piacere a colui che ci ha arruolati. Abbiamo letto a un certo punto: piacere a colui che ci ha arruolati. Cosa vuol dire piacere? Il significato di piacere è il senso di viva soddisfazione che deriva dal pagamento. Vedete, questo verbo, piacere, nella parola di Dio, non vuol dire solo quello, ma anche, è anche un sinonimo di vita eterna. Qual è la prima cosa di cui Dio si compiace, gli fa piacere? Qual è? Ve lo siete chiesto? Dice in Ezechiele, quando l'uomo si ravvede e si converte. Questa è la prima cosa, è vero. Per cui Dio trova piacere. Questo è molto bello. Dice in Ezechiele, provo io forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Allora, tu puoi fare tante attività. Tu ti puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, puoi frequentare tutti gli incontri, puoi essere puntuale, puoi essere magari disciplinato, puoi fare tutte le opere che vuoi, ma se non ti converti non potrai mai piacere al Signore. Se non dai il cuore al Signore non potrai mai piacere al Signore. Ecco, tutti gli sforzi saranno inutili, tutto il tuo ma io, non faccio niente di male. Tante volte la gente si scusa e si nasconde anche dietro a questo. Io non faccio niente di male, ma tutto questo al Signore non piace se non ti converti, se non dai il cuore al Signore. Ma in questo contesto piacere è sinonimo di consacrazione, di adorazione, di una relazione con Dio, di un rapporto con Dio. Leggiamo un attimo in Prima Corinzi. Prendiamo la parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 7, versetto 29. Prima Corinzi 7, versetto 29, 32 a 35. Dice qui Paolo: ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno mogli siano come se non l'avessero. Versetto 32. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie. E i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrato a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Vedete, nel contesto che abbiamo letto di Seconda Timoteo ci parlo proprio di consacrazione, di una relazione con il Signore. Ci sono ancora altri passi che ci parlano di questo. Quindi piacere al Signore, abbiamo letto anche in Seconda Timoteo, è un desiderio, è una volontà, è una scelta e non una costrizione. Questo è molto importante. Abbiamo letto, se uno vuole piacere, è vero, non c'è qui una costrizione da parte del Signore, ma c'è un desiderio da parte del credente di vuole piacere al Signore. Praticamente dipende molto, fratelli e sorelle, da questo. Se tu vuoi piacere al Signore, gli anziani, i fratelli più maturi, non saranno quelli che diranno ti spingeranno per servire il Signore, che saranno sempre lì preoccupati, viene, non viene. Tutte queste cose non ci saranno. Avrà bisogno sì di essere guidato, di essere corretto, di essere educato nelle cose del Signore, ma mai quello di dire ma come mai, o dover chiamare ma fratello, ma come mai non vieni stasera, dove sei, ma cosa è successo, ma ti vedo con questi alti e bassi nella tua vita. Questo non è piacere al Signore. Ma una persona che vuole piacere al Signore, che sia giovane o meno giovane nella vita cristiana, voglio dire, è una persona che non ha bisogno di essere spinta, di essere trascinata. Molto bello, c'è questo passo di Prima Timoteo ci porta nell'Antico Testamento, del buon soldato. Andiamo un attimo in Deuteronomio, capitolo 20, versetti 5 a 9. Qui ci viene parlato degli israeliti quando dovevano andare in battaglia, che comportava dei rischi. Come dicevo, il buon soldato vuol dire andare in guerra, vuol dire affrontare affrontare dei rischi. Deuteronomio capitolo 20, versetti 5 a versetto 9. A un certo punto parla delle norme relative al servizio militare. Poi i responsabili parleranno al popolo e diranno: c'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Vi ricordate Luca 14? Ho comprato casa, ho preso moglie, ho comprato un campo. C'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia. E se un altro a inaugurare la casa? C'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ne ha ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia. E se un altro a godere il frutto della vigna? C'è qualcuno che si è fidanzato con una donna e non l'ha ancora presa? Vada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e un altro se la prenda. I responsabili parleranno ancora al popolo e diranno: c'è qualcuno che ha paura e sente venire meno il cuore? Vada, torni a casa sua. Vedete qua, affinché i suoi fratelli non si scoraggino come lui. Quando i responsabili avranno finito di parlare al popolo, si nomineranno degli ufficiali alla testa del popolo. Il Signore conosce molto bene quello che c'è nel nostro cuore, è vero? Il Signore fa proprio qui una cernita per chi potrà andare in battaglia e chi no. Perché questo? Abbiamo visto, il Signore non obbliga nessuno. Abbiamo visto in Seconda Timoteo, se uno vuole, il Signore non obbliga, non costringe nessuno ad andare in battaglia, fa proprio una cernita. E cosa abbiamo letto a un certo punto? Perché? Cosa succede se a un certo punto si ritira? Succede che è di scoraggiamento per gli altri, succede proprio questo. E allora il Signore cosa dice? A un certo punto fa questa selezione, questa cernita, dice: ascolta, tu non sei adatto per il regno di Dio. Dice proprio questo. Questo è molto importante. Se uno vuol piacere, vuol dire anche metterci tutto l'impegno, l'attenzione e la priorità, e non distrazioni. Abbiamo letto prima Corinzi capitolo 7, abbiamo letto che la persona non possa essere distratta, è vero? È proprio questo, è il contrario di essere distratti, il distacco, l'allontanamento, la separazione. Piacere al Signore vuol dire proprio questo, metterci tutto l'impegno, l'attenzione. In Seconda Corinzi 5:9 lo leggo io, a un certo punto Paolo dice ai Corinti: per questo ci sforziamo di esserli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Parlo proprio di uno sforzo. Cosa vuol dire? Vuol dire studiarsi di essere grati, piacerli. Vuol dire adoperarsi con tutte le forze per un raggiungimento di un fine. Nella versione della Luzzi, chi è la Luzzi, dice proprio questo verbo, studiarsi, vuol dire proprio fare oggetto di esame, ponderare, misurare, meditare, cercare ingegnosamente. Non aspetta che qualcuno gli viene a dire cosa deve fare e cosa non deve fare. Questo vuol dire piacere al Signore. Non aspetta che qualcuno lo spinga per fare qualcosa, ma vuol dire anche un'altra cosa ancora, è la piena fiducia nel Signore. In Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacergli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire essere ubbidienti, essere sottomessi, non in alcune circostanze, ma sempre. Vuol dire proprio questo. C'è un esempio nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, versetto 9, del centurione che andò da Gesù, che aveva uno dei suoi servi malato, è vero? Cosa disse a un certo punto il centurione a Gesù quando disse di solo una parola e il mio servo si è guarito? E disse: perché anch'io sono sottoposto ad autorità altrui, no? E dico a un soldato va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene. Vedete, un buon soldato è ubbidiente. Un buon soldato non dice: ecco, io voglio fare questo, il servizio me lo scelgo io. Un soldato riceve degli ordini sia nella destinazione sia nel ruolo che deve occupare, laddove viene messo, e anche nel servizio. Questo è molto importante. Un buon soldato non fa di testa sua. Uno che vuol piacere al Signore non fa di testa sua. Non dice: secondo me, io la penso così. È vero. È una persona che si abbandona pienamente nelle mani del Signore. Le scelte che fa sono scelte basate sulla parola di Dio. E poi c'è un'altra cosa molto importante. Abbiamo parlato della relazione, del rapporto con Dio, e poi c'è anche un rapporto con il prossimo. Romani capitolo 15, versetto 1 a 3. Dobbiamo considerare anche questo aspetto, il rapporto con il prossimo. Romani capitolo 15, dice qui Paolo: or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti, anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Vedete, c'è un rapporto orizzontale, piacere al Signore, ma poi c'è anche un rapporto orizzontale, quello di piacere al prossimo, ai fratelli. Ma in che modo abbiamo visto? E come abbiamo letto anche in questo versetto 3, come dice anche sia in Giovanni che in Matteo, Gesù è l'esempio per eccellenza. Abbiamo ricordato anche prima come Gesù, anche nel sopportare le sofferenze, è stato l'esempio per eccellenza. Dice in Giovanni 8:29: e colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Che bello! Gesù, l'esempio per eccellenza. Ogni volta, qualsiasi cosa che noi facciamo, da cui vogliamo, dobbiamo imparare, è dal Signore Gesù. E poi ancora in Matteo, anche un passo molto conosciuto, dice: questo è il mio figliolo diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Allora, al termine di questa seconda azione, che è piacere a colui che ci ha arruolati, dobbiamo porci delle domande, vero? A chi vogliamo piacere? Dice Paolo in Prima Tessalonicesi: non voglio piacere agli uomini, a Dio. Sia in Galati 1:10: a chi vuoi piacere? Vuoi piacere a tua moglie? Vuoi piacere a tuo marito? A chi vuoi piacere? Vuoi piacere, non so, al tuo fidanzato? Alla tua fidanzata? Vuoi piacere al tuo datore di lavoro? Anche lì, quanti magari fanno di tutto, no? Per essere graditi, e quindi tralasciano le priorità che è il Signore. Perché a un certo punto la parola di Dio dice che non possiamo servire a due padroni, è vero? A chi vogliamo piacere? Per chi ci impegniamo? Per cosa noi ci studiamo, ci sforziamo? Perché abbiamo ricordato che vuol dire sforzarsi, studiarsi per questa cosa, per una certa cosa che noi facciamo. Per chi mi sto sforzando? È per il lavoro? Per, non so, qualcosa che, a cui io tengo tanto? Potrebbe essere lo sport o tante altre cose. O vogliamo piacere al Signore? Abbiamo ricordato che è anche una scelta. Se uno vuole piacere, è una scelta pure. La terza azione è non immischiarsi in faccende della vita civile. Questa terza azione è complementare al secondo punto, se uno vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche qui vogliamo un attimo vedere il termine immischiarsi. Immischiarsi vuol dire impicciarsi, intromettersi, partecipare, entrare arbitrariamente in qualche cosa, ficcare il naso. Mentre il contrario è rimanere fuori e non un piede dentro e uno fuori. Tante volte noi vogliamo tenere un piede dentro e uno fuori, è vero? Quello classico zoppicare anche. Abbiamo visto che lo dà per scontato, non lo dà come una lo dà come una normalità e non una straordinarietà. Questo è molto importante. Come dicevo prima, in Matteo 6,24 dice: nessuno può servire a due padroni. Non puoi stare con un piede dentro e uno fuori. Perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzerà l'altro. E ancora dice in Luca: chi mette la mano all'aratro e guarda indietro non è degno del regno di Dio. Ecco, e conosciamo un po' tutti la storia di Marta e Maria in Luca 10,38-42, è vero? È un po' una storia un po' simile, un po' una situazione simile a quello che Paolo dice a Timoteo, quello di non immischiarsi in faccende della vita. Maria era a piedi di Gesù per ascoltare la parola di Dio, è vero? E alla fine dice Gesù a Maria che lei aveva scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Maria invece voleva conciliare la spiritualità con la carnalità. Aveva ricevuto Gesù in casa, Marta, ma dice a un certo punto tutta presa dalle faccende domestiche, possiamo dire, della vita civile. La stessa cosa. Questo faceva Marta. Era tutta affaccentata nelle faccende domestiche, nelle cose domestiche. E questo dice Paolo a Timoteo. Un buon soldato non si può immischiare, non deve immischiarsi, non deve ficcare il naso nella vita civile. Diciamo nella quotidianità, dice Paolo, ma non può, perché non puoi servire a due padroni. E poi il terzo punto, che è l'ultimo punto, quali sono i risultati di chi ha scelto di essere un buon soldato di Cristo Gesù? Abbiamo ricordato, è una scelta, è vero? Questo è molto importante. Uno dei risultati, il buon soldato si distingue dagli altri. Abbiamo visto, è una persona che non si mischia, rimane fuori, quindi si distingue dagli altri. Non è nella mischia pure. Questo è molto importante. Quando facevo il servizio militare, vedevo dei soldati, come tanti vedevamo dei soldati, è vero? E c'erano dei soldati di qualità, c'erano dei soldati mediocri e cattivi. Per dire Ernesto come Giuseppe possono dirlo questo, molto di più, è vero? Che tutti i giorni hanno a che vedere con questo lavoro. Soprattutto, una delle cose, e loro ci tenevano alla divisa, per esempio, per l'ordine. Erano sempre ben, sia i capelli, la barba, la divisa, sempre ben in ordine, gli anfibi ben lucidati e via così. Ci tenevano, una delle cose, la divisa. Questo è, poi non solo, la puntualità. Anche questo è molto importante per la dedizione che questi soldati avevano per quella divisa, per come parlavano del servizio. Per me, e come per tanti, che non piaceva il servizio militare, erano esagerati. Non so se per chi ha fatto il servizio militare ha avuto anche questo stesso, diciamo, sentimento. E poi, oltre a vedere quelli che ci tenevano tanto, vedevo anche quelli che non ci tenevano. C'erano persone di tutti i tipi. C'era quello cattivo, come dicevo, anche quello mediocre. Per dire, erano disordinati, andavano in giro un po' non abbottonati, sempre un po' così disordinati, sia i capelli, così anche la divisa. E oltre a quello, c'erano anche quelli che facevano dei danni, dei dispetti. C'erano quelli che erano proprio ribelli, che contrastavano. C'erano di tutti i tipi di soldato, è vero. Cattivi, mediocri e buoni. E così, purtroppo, è anche del credente. C'è il buon soldato, c'è il cattivo soldato, c'è il soldato mediocre. Chi vogliamo essere di questi soldati? Quindi abbiamo visto, un buon soldato si distingue dagli altri, non ficca il naso nelle cose della vita civile, può essere la politica, può essere lo sport. Poi è un esempio positivo per gli altri, un buon soldato. È un punto di riferimento e di incoraggiamento. Questo è molto bello. Abbiamo letto in Deuteronomio affinché non sia di scoraggiamento per gli altri. Quindi il buon soldato che va alla guerra, che vuole andare alla guerra, che vuol piacere a colui che l'ha arruolato, vuol dire è anche un incoraggiamento per gli altri, perché è lì. Poi glorifica il Signore, anche questo è molto importante, e non se stesso. Non si vergogna dell'Evangelo, dice la parola di Dio, è vero? Mette il Signore sopra tutto e tutti. Poi è apprezzato e approvato dal Signore. Ancora qui un altro risultato. E la cosa più importante, quando siamo approvati e apprezzati dal Signore, e non quello di ricevere gli applausi, no? Degli uomini, o l'approvazione degli uomini. Poi è una persona affidabile. Abbiamo letto nel versetto 2, affidali a uomini fedeli. Le cose che hai udite da me, affida a uomini fedeli affinché siano capaci di insegnarle anche agli altri. Una persona affidabile. Un buon soldato è una persona affidabile nelle cose piccole e nelle cose grandi. Non è la persona che vuole servire, come abbiamo detto anche prima, dove vuole servire prima di tutto lui, non è così. E il Signore lo mette a fare un certo servizio, ad avere un certo ruolo, e poi oltre a quello vediamo che è una persona che, come nella vita di tutti i giorni, come nel servizio militare, aumenta di gradi, anche questo, è vero, da caporale, caporal maggiore e via così. Quindi aumentano anche le responsabilità. Ma abbiamo visto, si è lasciato ammaestrare, addestrare. Il fatto di poter insegnare, affidare gli insegnamenti agli altri, è perché si è lasciato insegnare. Anche questo è importante. Quindi è una persona, come abbiamo detto, o dei risultati di un buon soldato, affidabile. E poi è una persona felice. In Giacomo 5, 9, 11 ci viene detto, chi sopporta pazientemente le sofferenze è una persona felice. Un'altra cosa, non è solo. Abbiamo letto, Gesù a un certo punto ha detto: io non sono solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Questo vale anche per il credente. Il credente che fa sempre ciò che piace al Signore non è mai solo. Vi ricordate, abbiamo accennato Marta e Maria. Marta si sentiva sola, Maria no, perché faceva quello che piaceva a Gesù. Cosa piaceva al Signore? Il fatto che quando stiamo davanti alla sua parola, che siamo sottomessi, vuol dire quando siamo ai piedi alla parola, che siamo ubbidienti alla parola. Poi una persona che ha la pace di Dio. Marta non aveva la pace di Dio. Un buon soldato ha sì delle responsabilità, ma ha la pace di Dio. Poi è un canale o strumento di benedizione. Ripeto, versetto 2, quando dice affidali a uomini fedeli, che siano capaci di insegnare anche ad altri. Quindi è una persona che trasmette fedelmente la parola di Dio, un canale, un strumento di benedizione. E poi, per ultimo, sarà premiato. in Giacomo 1,12, sia 2 Timoteo 4, 7 e 8. Leggiamo questo passo e concludiamo. 2 Timoteo capitolo 4, dice qui l'apostolo Paolo: ho combattuto il buon combattimento,
versetto
7, 7 sì, 7-8, seconda Timoteo 4, versetto 7-8, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Possiamo dire che hanno voluto piacere al Signore, è vero? Vedete, questi sono, abbiamo visto 10, possiamo dire, risultati, ma saranno molto di più sicuramente, ma è molto bello. Allora, cosa vogliamo dire? Come l'apostolo Paolo, che ha detto: ho combattuto il buon combattimento alla fine dei suoi giorni. Ecco, questo è un buon soldato di Cristo Gesù. L'esempio Paolo l'aveva, Timoteo l'aveva, che era l'apostolo Paolo, e sicuramente anche Timoteo era un buon soldato. E affinché ciascuno di noi non possa essere un cattivo soldato, nemmeno un mediocre soldato, perché abbiamo letto in Deuteronomio, chi vuole essere un cattivo, un mediocre soldato non è buono per il regno di Dio. Ma Dio vuole che noi lo serviamo, che Dio vuole che noi gli piacciamo. Dice di Gesù il Padre, ecco, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Che il Signore possa dire di ciascuno di noi in questo modo, che si compiace in ciascuno di noi, che non possa essere come diversi soldati che abbiamo visto nel primo incontro, tipo Dema, per esempio, altri ancora, che hanno lasciato Tessalonica e sono andati a Tessalonica, che hanno lasciato il servizio, una vita comoda, una vita che per cui non volevano rischiare, perché vuol dire questo, l'Evangelo vuol dire rischiare. Vuol dire rischiare tanto, è vero, rischiare anche la vita, abbiamo visto nel primo incontro. Questo vuol dire, ma i risultati per cui ne vale la pena. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Fratelli, possiamo passare un breve tempo in preghiera. Mi permetto di raccomandare i fratelli di essere brevi, in modo tale che più fratelli possano ringraziare.
Madre.